1418, antologia di cronache per il centenario europeo della Grande Guerra. Taliansky, racconto di Giovanna Gra.
Il treno ci cullava dolcemente. Avevo di fronte a me un uomo con una storia incredibile da raccontare, sconosciuta ai più. Non sapevo il suo nome e la sua vera identità, perché troppo umile o troppo educato per contrapporre la sua persona a quella di un uomo che doveva stimare immensamente e che continuava ad onorare con le sue parole. Un uomo, il capitano Cosma Manera, che stava per intraprendere una fra le imprese più strabilianti della guerra che nessuno, a quel punto, gli avrebbe potuto impedire di ascoltare. Le condizioni degli italiani dispersi in Russia dovevano essere disperate, osservai pensieroso. Egli annuì.
Dai cronisti al fronte. Primi mesi del 1917.
Le azioni di guerra continuano incessantemente e la fortuna non sempre è a favore della Russia. Le condizioni del popolo, di questa potente e immensa nazione, peggiorano a vista d'occhio. Carestie, povertà, disperazione sono i nomi dei venti che fustigano l'immenso e stanco continente dell'Est. Divampano come scintille. Sono in molti a temere che la guerra civile sia alle porte. Diversi giorni fa, al culmine della tensione, lo zar è stato deposto. Questa mattina, con esso, è stata trucidata tutta la famiglia imperiale, inclusi i tre cani. I primi vagiti rivoluzionari cullati dall'inverno scuotono i ghiacci e le membra sfinite di questa povera gente vengono illuminate unicamente dai riverberi delle spade al palazzo d'inverno.
Il treno batteva il suo ritmo contro le rotaie. Il mio interlocutore, quasi suggestionato lui stesso da quello che stava raccontando, si avvolse un'ampia sciarpa di cashmere attorno al collo.
Lei ha presente cosa vuol dire inverno siberiano?
No, ma credo sia una cosa terribile. Esattamente in quale parte della Russia colse il convoglio?
Kirsanov.
Ma come avete potuto marciare per tutto questo tempo con quel denaro nelle scarpe? Sarete pieno di piaghe, capitano, chiese con apprensione Fanciullacci mentre cercava inutilmente di liberare il guanto con cui impugnava il cannocchiale dalle tenaglie del ghiaccio.
Tenente, ho smesso di sentire quel malloppo. Dopo il primo chilometro di marcia ci si abitua a tutto. E questa spaventosa terra ce lo dimostra ogni giorno. Quel denaro ci servirà e ci servirà prima di quello che immagini.
Sul finestrino del treno la pioggia incominciò a picchiettare senza tregua. È incredibile, anche i piccoli aneddoti mostrano un uomo con una capacità di entrare in rapporto con il prossimo davvero rara. O forse c'era un rapporto particolare fra i due? Domandai curioso.
Fra chi?
Fra il capitano e Fanciullacci. È sempre al suo fianco.
Ah, figuriamoci. Erano tutti al suo fianco.
Kirsanov.
Un gruppo di uomini si avvicinò trascinandosi. Chiedevano del capitano Manera.
Chi lo cerca?
Chiese il capitano a quei poveretti sporchi, smagriti e malvestiti. Erano tanti, tutti ex prigionieri originari del Trentino, dell'Istria e di Valle Giulia. Uomini sfiniti dalla fatica e dalla fame.
Bene, l'avete trovato. Sono io.
I derelitti piansero dalla commozione.
Fatevi pure avanti. Che un tozzo di pane e un piatto di minestra non ve lo negherà nessuno.
Poi, prima di correre nel commovente abbraccio ai suoi connazionali, il capitano sussurrò.
Fanciullacci, dovremo comprare altri viveri per queste persone.
Le casse sono vuote, capitano. Il capitano sorrise.
Vorrà dire che pescheremo qualche spicciolo nei miei calzini. Ne convieni?
Il tenente sorrise guardando il suo superiore con ammirazione. Aveva già previsto tutto, come sempre. Contagiati dalla speranza e dalle voci che correvano di bocca in bocca, di sussurro in sussurro, rinvigorite dagli implacabili venti transiberiani, gruppi di irredenti arrivavano da ogni dove in cerca di quell'uomo che, si diceva, li avrebbe ricondotti a casa.
Dal fronte le notizie si susseguivano senza tregua.
Le condizioni del fronte si aggravano. Stop. Popolo russo allo stremo. Stop. Un gelo implacabile e prepotente bussa alle porte dell'inverno. Destituito governo Kerensky. Stop.
Mentre il treno ci sbatacchiava di qua e di là, il mio narratore si alzò per sgranchirsi le gambe e abbassò per un istante il finestrino del treno. Un refolo di gelo penetrò nello scompartimento facendomi rabbrividire. Lui sorrise.
Su via, cosa avrebbe fatto se si fosse trovato insieme a quegli uomini disperati e senza nulla nel cuore della Siberia?
Doveva essere un freddo becco.
Già, l'inverno dell'inferno.
Vicinanze del porto di Arcangelo.
Capitano! Capitano, dove siete? La tempesta di neve aveva immerso il mondo circostante in un bianco accecante. Una voce tuonò oltre l'urlo del vento.
Non abbiate paura, tenente. Sono qui accanto a voi. Che notizie?
Disse il capitano con voce calda e rassicurante. Brutte notizie, capitano. Il nuovo comitato rivoluzionario ha bloccato ogni salvacondotto e le speranze che il porto di Arcangelo possa ancora essere operativo sono ridotte al minimo. La gente sta prendendo di mira le ultime navi. Sembra che sia impossibile anche solo accedere alle banchine. Per la prima volta, il tenente vide gli occhi del suo capitano inumidirsi.
Come faccio a dirlo a quegli uomini? Sono stremati.
Disse stringendo i denti e alzando un pugno contro il nulla. Capitano, passo con loro tutte le notti e ormai li conosco uno ad uno. Vi adorano. E hanno fiducia in voi. Qualsiasi cosa decidiate di fare, saranno al vostro fianco. Manera non se lo fece ripetere due volte e concluse.
E sia. Partiremo per Vladivostok, tenente. Passate voce, in fretta. Saranno molti giorni di cammino. Con questo gelo che avanza. Con questo gelo che avanza, tenente. Penso sia molto meglio che gli uomini camminino, anziché attendere il congelamento inerti. Se dobbiamo morire, lo faremo in azione.
Eravamo fermi ad una stazioncina di provincia in attesa di ripartire. Cercavo di riordinare in fretta i miei appunti tremolanti prima della partenza del treno. Mi scusi, ma la Marchesa nel frattempo non chiedeva notizie, non inviava aiuti, denaro. Non c'era nulla che potesse fare per sostenerli. Il mio anziano interlocutore scosse la testa.
Ragazzo mio, tutto quello che era in potere di quella povera donna, sicuramente ella lo fece.
Torino.
La scena si ripeté ancora. Il frusciare dell'ampia veste della Marchesa era l'unico rumore percepibile nel fastoso salotto, insieme alla pioggia che ticchettava noiosa sui vetri. La cugina Maria scosse la testa.
È mezz'ora che cammini su e giù. Calmati, Gemma. Arriverà.
La Marchesa si voltò. Aveva un incarnato pallido e le sue gote non erano più velatamente rosa. Aveva le occhiaie ed era molto preoccupata. Le mani si torcevano, spia di un tumulto interiore, forse rivelatore di una profonda apprensione.
Ma sì, lo so, è che Vincenzo è... insomma, è più di mezz'ora che aspettiamo.
Vincenzo apparve in fondo al corridoio. Anche lui era cambiato, reduce dal fronte. Doveva aver patito, il volto era pallido e le tempie imbiancate.
State bene?
Sì. Sommariamente sì, ma non è il momento per questo e Gemma non me lo perdonerebbe se perdessi tempo a parlare della mia salute.
Siete molto comprensivo, ma davvero state bene?
Ma sì, certo.
Orsù, raccontateci allora.
I primi italiani sono sbarcati a Brest e hanno raggiunto Torino.
Sì!
Ma non è tutto.
Raccontateci ogni cosa.
Con l'inverno alle porte. Difficile sopravvivere sul Mar Bianco e la stessa via del mare, per molteplici motivi, pare fosse preclusa. Così, sembra che il capitano Manera abbia fatto marciare 1000 italiani per 15 giorni e 15 notti senza sosta. Il lungo cammino si dice che li abbia stremati, ma così facendo, sembra li abbia anche sottratti alla morsa del freddo. Tutti l'han seguito e tutti sono arrivati sani e salvi a destinazione. Poi sembra che lui abbia raggiunto Mosca.
Cosa mi dite, Vincenzo? E quale felicità!
Disse la Marchesa adagiandosi sulla poltroncina damascata ed esortando la sua cameriera a offrire una doppia porzione di torta 900 al ghiotto cronista.
Dal circolo polare a Mosca. Ma avete capito l'impresa?
Questo è solo l'inizio. Dopo l'esproprio della Transiberiana da parte della Germania, sembra che il capitano si sia trovato solo coi suoi ridenti. Proibiti valichi verso nord, sud e ovest.
E allora?
Il treno ripartì con i freni bercianti. Era anche un uomo di un'agilità senza uguali, come t'hai ammirato.
Già, lo era. Non so come spiegarle, amava dire che il futuro si conquista con i sogni. In effetti, quando immaginava le cose, per metà sembrava averle già realizzate. Aveva tattica, sapeva formulare nuove strategie. La verità è che nulla lo metteva in soggezione, anche se il suo avversario fosse stato il generale dei generali.
Sarebbe a dire?
Chiesi curioso come un bambino.
Il generale Inverno.
Vladivostok.
Chi siete?
Sono il capitano Manera e questi sono i miei uomini. Sono in cerca di un imbarco per me e per loro. Posso pagare?
Cosa?
Urlò l'uomo mentre la bufera aumentava, bruciando le guance e gelando le lacrime.
Sto cercando un imbarco per me e per i miei uomini. Siamo stremati. Per arrivare fin qui abbiamo viaggiato per molte notti.
Niente da fare, capitano. Il porto è pieno di gente impazzita e se provate ad assaltare una nave vi faranno la pelle. Qui non si cerca più l'oro, signore, ma vie di fuga.
Tornerò. Il tempo di sistemare i miei uomini e tornerò. E forse mi darete un'altra risposta.
L'uomo fece un gesto sconsolato. Il capitano comandò il dietro front alle sue truppe. Ora andava cercata una sistemazione, e in fretta.
Una frenata del convoglio mi fece sfuggire la penna dalle mani. Doveva essere una situazione orribile. La gente, pur di fuggire dalla guerra, si consegnava mani e piedi al freddo e al gelo.
Ed erano disposti a uccidere per una via di fuga. Sì, può dirlo forte. La guerra è terribile. Per questo, il capitano si era arruolato nel corpo dei carabinieri reali.
Cioè?
Odiava la guerra e riteneva che solo quella divisa potesse conciliare il suo amore per la vita militare e la sua indole decisamente pacifista.
Presi un appunto veloce commentando: quest'uomo non smetterà mai di stupirmi.
Lo credo, ma da adesso in poi vi faccia arrivare fino in fondo. Le vicende si susseguono senza tregua e rischierei di confondermi.
Alzai le mani scherzando. La prego, continui, sarò muto come un pesce. Mi dica solo da dove riprendiamo.
Torino.
Oh mio Dio, la Siberia. Esattamente, la Siberia.
Ma con quali permessi?
Eppure è così. Voci abbastanza sicure dicono che egli abbia marciato niente po' di meno che verso Mosca.
Ma se a Mosca lo zar non c'è più? Lo so per certo, ho un caro amico che fa l'antiquario laggiù e mi ha parlato di un comitato rivoluzionario o qualcosa del genere.
Così è. Dicono che abbia avuto i permessi da Lenin in persona e che gli abbia parlato a lungo.
Del resto, Cosma parla quella lingua meglio di un cosacco.
Beh, per farvela breve, ai primi disgeli le stazioni erano nel caos, laggiù.
Continuò Vincenzo, allungando il suo piattino dove la cugina Maria quasi meccanicamente sbalzò una doppia porzione di torta al 900.
E quindi?
E quindi sembra che abbia fatto attaccare un carro bestiame alla Transiberiana e abbia fatto viaggiare i suoi protetti che da allora è ufficiale, ha battezzato i Redenti.
Che voi sappiate, ha sofferto molto della morte dello zar. Erano molto amici.
Sì, Gemma. Dicono che se ne sia addolorato moltissimo.
Quindi, appesi al carro bestiame, che sorte è toccata ai Redenti?
Egli ha compiuto l'impresa e lui e i suoi Redenti, seppure respinti ad Harbin e in Siberia, sembra siano giunti con l'ultimo treno intorno a metà dicembre.
Che il cielo sia lodato.
Sempre sia lodato.
Krasnoyarsk, 17 dicembre.
L'ufficiale Puleo, medico della brigata, si chiedeva cosa stesse aspettando il capitano. Gli uomini erano sfiniti, alcuni avevano perso conoscenza e molti lamentavano di non sentire più le mani.
Il buio. Dobbiamo tendere un agguato, tenente, e lo sventeremo solo con il favore dell'oscurità. Puleo, quante perdite?
Chiese brusco il capitano facendo ingresso nella baracca fatiscente. Nessuna. Uomini provati. Alcuni allo stremo delle forze, ma tutti vivi.
Già è stata dura. Forse adesso possiamo concederci un pisolino fino al sorgere del sole.
ma nessuno dei due uomini per prudenza si tolse la divisa, quindi stesero i loro sacchi e spensero le candele.
Torino.
La marchesa, con un gesto grave, indicò al suo stalliere le 20 casse.
Le porti in stazione e dica che le manda la contessa Gonzaga. Loro sapranno cosa farne.
Lo stalliere guardò la merce perplesso. Su ogni cassa vi era stampigliato a caldo uno strano destinatario, Krasnoyarsk. Nel campo le condizioni erano immutate, ma l'esercito dei 3.000 redenti conosceva un solo ordine, quello degli uomini del capitano Manera. Ci vollero diversi giorni per organizzarsi, ma alla fine pareva quasi di essere a casa.
«Volete fumare, signori?»
disse il capitano ai due sottufficiali Longobardi e Puleo. Essi attinsero di buon grado al portasigarette del loro superiore. Manera tacque un istante, poi...
«Non c'è più nessuna speranza di riuscire ad imbarcarci al porto di Vladivostok. Nella mia seconda sortita, l'altra notte, ho tentato di tutto. Siamo troppi e le navi sono prese d'assalto.»
«Come faremo?» si disperarono gli uomini. Si sentivano con le spalle al muro. Puleo, aria mesta ma composta, aggiunse con un fil di voce: «Me lo sentivo quando presi quel treno che sarei morto in Russia.» Manera rimase calmo, fumava la sua sigaretta e guardava lontano.
«Su via, signori! Avete così poca fiducia nel vostro capitano? Ho promesso a questi uomini che li riporterò a casa. Non intendo rompere la promessa. Chiaro?»
I due sottufficiali fecero brillare i tacchi e, facendo il consueto saluto, si congedarono.
A quel punto il mio narratore, emozionato, si fermò per vedere se avessi ben compreso cosa mi stava dicendo.
«Ha capito?» Senza più alcuna speranza di salpare a Vladivostok, decise di marciare con i suoi uomini verso l'unica concessione italiana presente laggiù.
Lo guardai stupito. «Ma scusi, l'unica concessione italiana all'epoca non era in Cina, a Tianjin? Lei ha visto le prove di quanto asserisce?»
«Ho visto un cablogramma»,
rispose col tono di uno che non ammetteva repliche.
Cina, caserme dell'esercito britannico, Indian Barracks.
I due soldati inglesi, richiamati da un rumore all'esterno, si affacciarono alla finestra e guardarono stupiti. «Who is marching and singing now?» Da lontano, un brano echeggiava nella piana. Siamo prigionieri di guerra, siamo sull'ingrata terra del suolo siberiano. Siamo soldati e siamo presenti. Siamo noi gli irredenti dal cuore tutto italiano. Siamo sul paion di legno. Di pulce è quasi un regno e di pidocchi ancor. Ma quando la pace si farà, ritorneremo contenti dove la mamma sta. Chiusi in baracca sul duro letto di legno, fuori tempesta di freddo, ma noi cantiamo ancora. Siamo prigionieri di guerra. Lontana è la nostra terra dal suolo siberiano. Uno dei due soldati inglesi si batté la fronte con una mano. «Italians, it's the troop of the valiant Captain Cosma Manera.» A Tianjin, gli uomini guidati dal capitano Manera furono equipaggiati con divise giapponesi, cappelli d'alpini e coccarde tricolore, nonché addestrati con fucili britannici. La maggioranza fra questi fu rimpatriata via via. In 1500 circa restarono a combattere al fianco del loro capitano e furono arruolati tra gli effettivi del corpo di spedizione italiano. Nel 1923, dopo mille imprese, tornato a una vita più tranquilla, il capitano arrivò a Torino e sposò Amelia Maria Pozzolo. Nel 1940 fu nominato generale di divisione, ma i suoi uomini continuarono a chiamarlo Papà Manera. Questa è la sua storia.
Un urlo del controllore annunciò l'arrivo in stazione. Mi alzai stordito. Il mio interlocutore stava frettolosamente raccogliendo la sua roba.
Quanto è tardi.
Mi dica dove potrò rintracciarla. Avrò ancora bisogno di lei. Domandai ansioso.
Perché?
Perché io questa storia voglio scriverla.
Gliel'ho raccontata? La scriva?
No, non è esattamente così, aggiunsi timidamente. Ma lui fu irremovibile.
Mi scusi, ma sono terribilmente in ritardo.
Si infilò un ampio cappotto, prese il bagaglio e sgusciò via sussurrando:
«Alla prossima!»
Guardandomi intorno desolato, vidi che aveva dimenticato la sua sciarpa di cashmere. Lo inseguì e lo raggiunsi. Giunto alle sue spalle, gli ordinai: «Fanciullacci! A me!» Non si voltò e mi chiese:
«Come avete fatto a capirlo?»
da come avete sminuito il vostro rapporto con il capitano e dalla F ricamata su questa sciarpa.
Scriva una bella storia.
In punta di piedi, come era arrivato, scappò via.
I fatti narrati sono su base reale, ma le circostanze e l'intreccio dei personaggi sono inventati e drammatizzati. Per un riscontro biografico su Cosma Manera, attivare il link. Si ringrazia Gino La Monica, Andrea Mete, Oreste Valente, Antonella Giannini, Ilaria Stivali per la partecipazione.